11:49, siete sempre su Anares per il vostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. E apriamo con una buona notizia: è tornato funzionante lo streaming della radio, quindi da questo momento in poi anche coloro che sono collegati in luoghi lontani da Torino possono ascoltarci. E cambiamo argomento, anche se non più di tanto. Prima parlavamo di campi di concentramento, di esclusione sulla base di quello che si è, e adesso si parla di senza titolo di viaggio. Storie e canzoni dal margine dei generi. I confini di genere, come quelli tra nazioni, sono presidiati. Varcarli è un'impresa. I lasciapassare sono concessi di rado e a condizioni umilianti. Spesso le persone trans, non binarie e queer hanno necessità di passare comunque. Come? Da clandestine. E a volte nei reticolati restano impigliati brandelli di nomi. Senza titolo di viaggio narra di un'esplorazione di genere e spesso la canta, perché qui dentro c'è la punk e c'è la folk. Un testo in bilico tra prosa e canzonette, dove si alternano Amarcord, Siculo Torinesi, storia transfemminista e teatro di rivista, con le benedizioni di Judith Butler e Petrolini. Ne parliamo con l'autrice, ne parliamo con Filomena Sottile. Ciao Filomena.
Ciao Maria, ciao a tutti e tutte.
Raccontaci un po' di questo, viaggio, di questo viaggio senza documenti, di questo viaggio clandestino.
Bene, sì, allora quel libro lì è stato scritto sull'onda di un'urgenza, e nel momento in cui cominciavo a scrivere quelle parole non c'era neanche l'intenzione di tirarne fuori un libro, avevo bisogno di fare una cosa più agile, più veloce, scrivere, non so, un articolo. Perché? Perché in quel momento io, da lavoratrice precata esternalizzata all'Università di Torino, subivo una discriminazione in quanto persona trans, e avevo bisogno di ragionare su questi due piani che io sentivo passare fortemente. Uno, il fatto di ricevere una discriminazione in quanto persona trans in un posto che nominalmente si era dotato anche di uno strumento che si chiama Carriera Alias, no? Che sostanzialmente dovrebbe permettere alle persone trans che non sono ancora riconosciute ufficialmente all'anagrafe con i nomi che utilizzano nel genere di elezione, di essere riconosciute con il nome che utilizzano, no? In teoria l'università si era dotata di questo strumento, però tutto questo non mi era riconosciuto. Avevo bisogno di far collimare questo pezzo che mi stava accadendo personalmente col fatto che erano i mesi in cui per la prima volta un certo tipo di temi finivano sulla stampa mainstream, per cui, no, erano i momenti in cui era di grido il DDL Zan, e sembrava che da lì a un momento, quando questo disegno di legge fosse stato approvato, no, i problemi delle persone croce si sarebbero dissolti in un secondo, mandando in galera o sanzionando con multe pecuniarie chi, no, ci dicesse delle brutte parole per strada o ci alzasse le mani. La cosa che mi premeva mettere in rilievo, in evidenza, è che la prima homo, lesbo, bia, transfobia era di Stato, era istituzionale, istituzionalizzata, e che insomma c'era tutta un'analisi da fare che era appunto di genere e di classe e di razza, e che soltanto un'analisi di questo genere ci permetteva di entrare in profondità nella questione, che appunto cosa che quel disegno di legge non faceva in nessuna maniera, e che era anzi da una parte un contentino che veniva dato alle associazioni mainstream che si occupano della questione, e dall'altra era l'ennesimo provvedimento carcerario, e che non metteva in discussione poi la questione strutturale. Quel disegno di legge sarebbe stato di fatto un addendo, un'aggiunta alla legge Mancino, che è quella che dovrebbe sanzionare le persone che dicono e fanno cose razziste. Noi sappiamo che in un paese che è razzista, che ha esponenti di governo che dicono e fanno cose razziste, nessuno dei nostri governanti è mai finito in galera o solo a processo, no? Grazie a quel disegno di legge. Per cui, no, mi immagino.
Non che ci interessi mandarli in galera, rappresenterebbero un peggioramento sensibile per tutti coloro che già purtroppo ci stanno.
Esatto, ma la questione è appunto perché la galera per me non è la soluzione, no? È che un uomo lesbico transfobico in galera non cambia la situazione, che è strutturale. Però di fatto quello era una cosa che avrebbe sanzionato forse la persona che per strada mi dice delle cose o mi alza le mani e che no è all'interno di un sistema che spinge le persone a dire, fare, mettere in atto determinati comportamenti, perché soprattutto nel momento in cui la tua classe sociale non ti dà accesso a molte risorse per formare un certo tipo di mascolinità o avere un certo tipo di performance di genere, ti dà quella sensazione, no? che stai tutelando il tuo, che stai difendendo qualcosa che altrimenti ti viene sottratto. È lo stesso concetto, no? Che mette le persone povere non strane contro le persone povere migranti e straniere.
Sì, sono d'accordo con te. È sempre questa logica della galera per tutti e sempre più galera. La galera è il risultato è la panacea di tutti i mali, ma soprattutto c'è sempre l'idea di, come dire, prendiamo una discriminazione per volta, no? E a quella specifica discriminazione diciamo no, non si può fare più galera, no? E senza esaminare il fatto che siamo di fronte ad una serie di dinamiche in cui tutte queste cose sono strettamente interconnesse, non necessariamente capaci di camminare insieme sul piano dei movimenti, intendiamoci, però interconnesse dal punto di vista della logica gerarchica ed escludente e patriarcale che c'è dietro. Non so se sei d'accordo.
Assolutamente, nel senso, la prima discriminazione, parlo da persona trans, per le persone trans, la prima discriminazione è scritta nelle leggi dello Stato, no?
È in quello che ti impone, giusto?
Esatto, nel senso che per fare un percorso di affermazione di genere medicalmente assistito, sostanzialmente bisogna passare attraverso una commissione medica, non c'è un altro modo per definire questa cosa, che decreta se sei abbastanza uomo, abbastanza donna, abbastanza trans,
ma soprattutto se sei abbastanza malato o malata o malato.
Certo, perché la cosa è che assumendo dei farmaci di fatto devi essere preso in carico dal servizio sanitario, per cui ci vuole una diagnosi. E questo è un cane che si morde la coda, non si capisce se è nata prima l'uovo o la gallina. Cioè, ovviamente lo sappiamo, è nato prima il patriarcato, ma la questione è che da una parte fino a pochissimo tempo fa nel DSM, nel manuale diagnostico delle patologie psichiatriche, c'era anche il transgenderismo, no? La disforia di genere. Da poco non siamo più persone malate, dopodiché se assumiamo dei farmaci che non sono per una malattia, ma sono per ottenere, sono dei prodotti che noi utilizziamo per ottenere fini specifici, no? che non sono di cura della nostra salute, ma sono di cura della nostra salute mentale, ma sono anche, no, strategie di sopravvivenza in un territorio che ci ostile. Io la domanda che mi pongo sempre, che ci poniamo sempre collettivamente, è: in una società non transfobica noi avremmo bisogno di fare le cose che facciamo? E la lasciamo lì aperta. L'altra cosa è il persone hanno diritto di fare a dispetto del proprio corpo, della propria esistenza, ciò che più desiderano. Questa cosa è assodata per un certo tipo di persone, cisgender, abili, bianche, abbienti. Nel momento in cui in una o più di queste caselle non hai la spunta, no, non ci sei, allora c'è qualcuno che decide per te se tu puoi avere accesso o no a, a determinate possibilità su te stesso, di autodeterminazione. Per cui la questione è questa, no? Le persone trans non sono riconosciute, subiscono discriminazione, hanno più difficoltà nell'accesso alle risorse materiali, no? A farsi affittare una casa o a ottenere un posto di lavoro, quindi no, avere quelle cose banali, il minimo sindacale, un tetto sopra la testa e qualcosa nel piatto, e avere accesso, avere i documenti a posto, perché viviamo in una società di documenti purtroppo, no? In cui le carte contano. Sicuramente è una cosa che può far comodo alle persone trans, ed essere avere un allineamento tra l'aspetto e l'identità di genere può facilitare l'esistenza delle persone trans. Ora, non tutte le persone trans intraprendono un percorso medicalmente assistito, quella è una scelta del tutto personale e che insomma non è discutibile. Dopodiché la possibilità di fare questo percorso invece deve essere data a tutte le persone che ne hanno la necessità, e qui poi si apre tutto un discorso che con Stay Trans, il gruppo informale di persone trans e non binarie con cui faccio assemblea, stiamo seguendo molto, quello dell'accesso alla salute delle persone trans, perché la situazione è gravissima. I centri in Italia che si occupano di percorsi di affermazione di genere sono meno di uno per regione, ce ne sono 14, e ci sono regioni tipo la Sardegna che non ne ha neanche uno, ma la Sardegna è un'isola, per cui una persona sarda deve necessariamente prendere o un treno o un aereo o una nave per recarsi nel più vicino centro, no? Entra subito in ballo anche la questione di classe, ma è esattamente come per noi, no? Vivere a Torino e il centro è lì, non è la stessa cosa di vivere ad Aosta, no? Perché il centro di Torino serve.
Ecco, posso farti una domanda? Sì. Ecco, ma una persona trans che deve andare dal medico di base o viene ricoverata in ospedale o va al pronto soccorso perché ha una qualsiasi patologia per la quale è necessario fare tutto questo, no? Che tipo di trattamento subisce nel momento in cui viene riconosciuta come tale all'interno di queste strutture?
A seconda di quanto culo ha, nel senso che ci sono alcune situazioni in cui c'è della formazione, per cui il personale medico viene a conoscenza del fatto che le persone trans esistono, e per cui magari ha un minimo di preparazione. Ci sono situazioni in cui questa cosa non avviene, e poi ci sono ovviamente persone che sono apertamente, dichiaratamente transnegative, e per cui che siano formate o no mettono in atto dei comportamenti. Questo per quanto riguarda le persone. E poi ci sono le strutture. Le strutture non sono ancora pensate per accogliere persone trans, no? Ma faccio un esempio super banale. L'altro giorno ho ritirato delle mie analisi del sangue, dove era importante, cioè dovevano essere segnalati una serie di valori che riguardavano anche ormoni e queste cose qua. Siccome io dall'anno scorso, ho una S sui documenti, adesso ho ottenuto i miei documenti, sono una donna per lo Stato, però valori che dovevano essere segnalati perché ho ancora delle gonadi maschili sono stati cancellati perché ho una S, no? E questa cosa non avviene in continuazione.
Cioè, no, hanno deciso che erano sbagliati, che era sbagliato, qualcuno aveva sbagliato, non potevano essere così, giusto?
Sì, no, questa persona ha una F, per cui non lo prendiamo neanche in considerazione questo valore. Però il fatto è che l'ambiente umano è più complesso, no? A parte il fatto che mettersi una M o una F, no? È l'eterna gabbia.
No, sono d'accordo che è una gabbia, però sei... Mi è venuto in mente... Vai.
Io penso che l'informazione a un certo punto potrebbe essere questa persona ha delle gonadi maschili, delle gonadi femminili e quello potrebbe essere sufficiente in determinate situazioni. Invece si lavora con quello schema lì binario.
Sì, ma c'è anche una divisione fisica. Io sono stata da poco al pronto soccorso, ne avrei fatto a meno, ma dove sono andata io c'erano, c'hai ancora un posto fra le donne, c'hai ancora un posto tra gli uomini, no?
Ah certo, sì.
E questo... se arriva una persona trans che cosa succede? Dalla F o dalla M?
Se non hai i documenti, sicuramente finisci nel reparto, insomma, più compacente alle tue gonadi. Ma il fatto è che poi ci sono situazioni, non solo negli ospedali, in cui donne trans vengono allontanate o viene richiesto di allontanare da spazi dedicati alle donne. E poi ci sono situazioni in cui uomini trans non si sentono davvero a loro agio in certe situazioni destinate agli uomini cis, no? Per cui la situazione è super complessa, non è solo gli ospedali, ma le case di rifugio per persone coinvolte in violenze di genere. Donne trans hanno difficoltà di accesso a questi luoghi perché non sono previste per loro.
Chiaro, quindi non vengono considerate donne e quindi non vengono accolte.
Sì, nel senso che che abbiano o non abbiano i documenti, comunque viene registrata una difformità, no? Perché magari qui la persona o ha ancora un pene oppure ha dei tratti mascolini, non lo so, comunque cioè, oppure ha ancora una voce che, per cui viene riconosciuta come elemento estraneo.
Ancora oppure è quello che è, no?
Yes.
È com'è, no? Perché poi alla fine diventa sempre tutta questa categorizzazione iper minuziosa, no? Particolari, pezzi, peli, lunghezze, cioè tutte queste cose finiscono con il nascondere l'individualità e triturarla dentro un'uniformità di genere decisa e compressa e sempre più violenta, ecco. No, io prima parlavo degli ospedali, sai perché? Ma fino a pochi anni fa, specie col caos che c'è nei pronto soccorsi, tendevano un po' a mettere dove c'era posto, no? Non so se fosse bene o male, ma certamente non c'era la questione se stavi con gli uomini o con le donne, stavi dove c'era un posto per la tua barella, ecco. E invece ho notato che stiamo tornando a questa questione. Poi, per carità, dove ero io c'erano persone anzianissime, timidissime. Sono tante le questioni che si pongono, però di fatto poi l'esclusione avviene, mi confermi?
Sì, ma il punto potrebbe essere ancora più allargato. Il punto è che non ci sono più posti letto e che non ci sono risorse per la salute pubblica, no? Troviamo le risorse per gli armamenti. detenti, spendiamo 8 miliardi l'anno per le carceri, genderizzate anche quelle, anche lì trovare posto per le persone trans non è facile, trovare il posto in cui possano stare, a parte che nessuno dovrebbe stare in carcere per quanto mi riguarda, spendiamo le grandi opere, stiamo per cominciare a fare, che spero di no, sia per cominciare questa follia del ponte sullo stretto, però capito, cioè, non ci abbiamo i posti letto e non ci abbiamo le risorse per fare una medicina di genere, che vuol dire anche semplicemente riparare le cure, perché lo sappiamo, lo dicono tutte le persone che si occupano della questione, che la medicina nasce per l'uomo, no? E che poi si adatta al fatto che ci sono anche le donne, figurati se metti in conto il fatto che ci sono le persone trans.
Sono voluti decenni di movimento femminista per chiarire che le donne non sono fatte come gli uomini, non soltanto in quel posto lì, e che addirittura funzionano in maniera diversa rispetto a patologie delle quali si crede di sapere tutto. Non so, hai presente la classica scena che si vede in tutti i film: colpo al cuore, mano al petto, mano alla spalla, persona che s'accascia, maschio che s'accascia, perché se fanno vedere una femmina che s'accascia non è così che avviene, è dallo stomaco che parte, dall'altezza dello stomaco che parte l'infarto per le donne, e quindi i sintomi sono completamente diversi, e tradotto in altri termini a volte misconosciuti, e quindi ancora adesso forse meno, però fino a molto tempo fa era più facile che morisse una donna che un uomo d'infarto per quel motivo lì. Banale. Scusa l'interruzione, ma queste cose mi fanno un po' incazzare, allora ogni tanto mi piglia la foga.
Ma ci sta tutta. Io credo che è su queste cose che, anche su queste cose che vale la pena di mobilitarsi, no?
E di lottare.
Questo discorso vale anche per quanto riguarda le provenienze, persone che vengono da parti diverse del mondo hanno bisogno di un approccio medico alla salute che è diverso da quello delle persone bianche, e questa cosa ovviamente non è per niente contemplata, ma viviamo in un mondo di persone che si mescolano, e per cui no, questo tipo di attenzione invece sarebbe molto 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 necessario.
Senza dubbio. Ecco, adesso abbiamo posto il punto su alcune questioni molto importanti. Io vorrei, come dire, un attimo fare un piccolo ragionamento con te sul oltre, no? Perché è vero che viviamo in una società terribile nella quale bisogna cercare di strappare con le unghie e con i denti dei pezzetti. È vero che questa frontiera di genere che si passa in parte clandestinamente è una frontiera irta di difficoltà obiettive, che ovviamente chi è impegnato in prima persona lotta per far saltare, ostacoli che lotta per far saltare. Ma in generale noi stiamo assistendo da un lato ad una società che si reindirizza verso valori di patria, famiglia, bambini, natalità, libro moschetto, bambino perfetto, eccetera eccetera, e dall'altra però abbiamo anche una società straordinariamente più fluida tra i generi, più fluida tra i confini normali, più come dire capaci di sciogliere la questione del genere, di renderla sostanzialmente qualcosa di impalpabile, no? io sogno che di fronte a me un'umanità di tante persone differenti in cui questa possibilità di dividere per generi sia visivamente impossibile. Ecco, non so se mi sono spiegata, no? Un qualche cosa per la quale la socializzazione autoritaria alla quale siamo stati tutti quanti obbligati e dalla quale abbiamo cercato di liberarci divenga, come dire, elemento da spezzare in primis. Io sono convinta che questo sia il punto di partenza assoluto. E però si vedono all'interno del nostro corpo sociale emergere tante sensibilità che sembrano andare in questa direzione, alcune politicamente orientate, ma alcune semplicemente che scelgono. E questo mi sembra un aspetto interessante. Tu come la vedi?
Ma sicuramente io credo che le persone più giovani in parte e tutto noi che siamo adesso stiamo raccogliendo alcuni dei frutti delle lotte femministe, no? E che quindi nel sommerso, al di là di quella che è la cultura, al di là di quella che è il governo di questo paese, non solo di questo, succedono delle cose. Ma questo fortunatamente è sempre stato, non che nel basso succedono delle cose che non sono previste e che non sono neanche desiderate in ambito politico. Dopodiché però non so quanto respiro possano avere, no? Quanta agibilità reale possano avere, nel senso, nel momento in cui abbiamo al governo tutta una serie di gente, di persone che firma il documento di Pro Vita e Famiglia contro il gender nelle scuole, contro l'aborto, eccetera, eccetera. Questo spazio che si crea appunto sia nella coscienza politica sia invece semplicemente nella coscienza in un minimo di coscienza di se stesso e nei rapporti fra pari, no? Non so quanto ci lasciano questa possibilità di agire. Quello che bisogna fare appunto è lottare.
Beh, è una domanda, quella che hai detto è una domanda importante. Sì, è chiaro che dobbiamo lottare, però notavo, come dire, in qualche modo che dei segnali in controtendenza ci sono. Poi è chiaro, nel momento in cui ti spiegano che se vai vestito così, se ti comporti così, eccetera eccetera, e puoi decidere di nascondere la tua fluidità, di farla sparire, di renderla impalpabile, di farli vincere, e potrà esserci un mucchio di gente che potrebbe farlo di fronte a una repressione più secca da un punto di vista culturale. Non a caso stanno arando all'interno delle scuole in maniera spaventosa, e ne abbiamo parlato tante volte qui ad Anarres, e sappiamo qual è la prospettiva di che ci troviamo di fronte. Hai vai.
No, aggiungevo una cosa su questa tua osservazione. Io insomma lavoro all'università, per cui vedo le persone giovani, sono in contatto con persone giovani, decisamente più giovani di me, o che lavorano nelle scuole. Le persone più piccole effettivamente si stanno aprendo degli spazi quando io avevo la loro età per me erano completamente fuori da ogni possibilità, no? Per cui qualcosa è avvenuto, e questo qualcosa che è avvenuto deve essere difeso alla tratta e anche reso più appuntito e consapevole. Per cui bisogna stare con le persone giovani, imparare da loro e mettere a disposizione le cose che le persone più anziane hanno visto, e dire ok, noi abbiamo perso così, vi metto a disposizione questa informazione. È importante insomma stare anche nella complessità generazionale.
Beh, certamente sì, io non credo che, io parlo da donna ovviamente, che le ragazze oggi siano consapevoli del fatto che uscire di casa, andare a un negozio, andare a scuola, andare a farsi un giro, significava X molestie lungo il percorso, da valutare quanto pesanti o meno pesanti, ma era praticamente sicuro che avresti subito una molestia. E questo era normale. E c'erano alcune ragazze che la consideravano una simpatica forma di baccaglio. Ecco, questo è quanto. E quindi se uno pensa a quello un attimo, un minuto solo, ci si rende conto che un po' di strada è stata fatta, ma abbiamo visto nei tre quarti di mondo che si impiega un minuto a tornare indietro.
La questione delle molestie non credo che sia terminata, e so per certo che esiste ancora.
Ma certo che esiste ancora, ma nessuna si aspetta di essere molestata nel giro di nei primi 100 metri da casa, ti posso garantire che era così, almeno nel mio quartiere. Poi okay, chissà, nel centro di Torino andava diversamente. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Tantissime cose, non lo so. Questa cosa che abbiamo toccato più volte in questa chiacchierata riguardo le carceri, in questo momento mi tocca molto, e credo che sia importante ragionare sull'esistenza di questo luogo, perché è il tappeto sotto cui vengono passate tutte le criticità e le contraddizioni, no? Le carceri sono abitate per lo più da persone povere, e quella è la soluzione alle disparità di classe. Sono abitate da moltissime persone che violano le leggi sulle sostanze stupefacenti, e forse due domande sul proibizionismo ce le possiamo fare, e su che cosa, no? Che cosa implica la vendita, il consumo di sostanze. Sono abitate da un sacco di persone straniere, spesso che l'unico reato che hanno commesso è quello di intraprendere un viaggio e imbarcare un confine. Per cui un ragionamento collettivo su questi posti, io credo che sia urgente, ed è urgente farlo da una prospettiva femminista.
Sono d'accordo con te, da una prospettiva femminista, transfemminista, antipatriarcale, e nella consapevolezza che poi tutto si lega: antimilitarismo, questione di classe e soprattutto questione di frontiere che dividono. Le frontiere non esistono. Se tu vai su una carta c'è una striscetta tirata a caso da qualcuno. Non esistono i confini naturali, sono solo righe tirate a seconda di quando un esercito ha portato avanti o indietro i propri piedi su quella riga. Se tu le guardi, se tu sei in mezzo ai boschi, non vedi nulla. Vedi soltanto alberi, piante, fiumi, città. Poi quando ci sono uomini e donne armati che si piazzano su quel confine, allora diventano vere. E quel confine è lungo i confini, è per le strade delle nostre città, è un po' ovunque, ed è questo confine che rende tanta parte dell'umanità clandestina e che dobbiamo in qualche modo cancellare, credo. Filo. Filo, alla prossima, grazie mille.
Grazie mille, grazie a te, grazie a tutte le persone in ascolto.
Ciao.
Ciao.
Fate cisti, c'è, sono due pattuglie dei carabinieri, posto di blocco in Piazza Vittorio. Thank you. 12:28, siete sempre su Anares per il vostro viaggio del venerdì sul pianeta delle utopie concrete. E cambiamo argomento, partiamo da un libro. Un libro che non è stato scritto ieri, ma è stato soltanto da poco pubblicato in Italia. Parliamo dall'urbanizzazione alle città. Un libro di Murray Bookchin. In questo libro Bookchin offre una particolare ricostruzione dello sviluppo urbano, la cui tesi è che la lotta è che le città non siano sempre state quelle concentrazioni utili a facilitare gli scambi capitalistici e il consumo individuale, ma siano state piuttosto il focus della convivenza, del confronto e della democrazia diretta. Non a caso la città, prima di trasformarsi in megalopoli, si sarebbe a lungo basata sul mutualismo più che sulla competizione. E vi faccio una breve citazione da Bookchin. In un'epoca in cui l'urbanizzazione ha orrendamente sfigurato il mondo, io intendo redimere la città, esplorarla non come il fenomeno corrosivo che è diventata, ma come quella manifestazione unica di vita comunitaria, riemersa più volte nella storia, che ha dato vita a forme di libertà autenticamente democratiche. Di fronte all'ascesa delle megalopoli e all'onnipresenza dello Stato, è vitale indagare il passato per intracciare i tratti essenziali di una pratica municipalista etica ed ecologica che ci consenta di riconfigurare in fretta il vivere in società. Insomma, sappiamo che Murray Bookchin era l'uomo delle urgenze. Lui, come dire, sentiva un'urgenza potente nei confronti della questione ecologica. Non a caso fu tra i primi a scriverne all'inizio degli anni 60, quando farlo erano soltanto alcuni pionieri, con uno scritto, se non ricordo male, sugli additivi chimici nel cibo, ma poi successivamente anche nella formulazione della sua teoria dell'ecologia della libertà. Ma per capirne di più siamo collegati con Francesco Codello. Francesco Codello è un compagno che da sempre è stato impegnato sul terreno dell'educazione libertaria, fra i fondatori della REL, l'abbiamo sentito su questi argomenti, ma è anche tra i componenti del collettivo redazionale di Eleutera, che ha scelto di pubblicare questo libro. Ciao Codello.
Ciao Maria, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, da dove vuoi cominciare?
Boh, direi forse il caso di dire due parole in generale sul libro e poi vedere quali possono essere i temi più interessanti per le nostre pratiche contemporanee.
Intanto, in che anno è stato scritto l'originale?
Allora, la prima versione di questo libro è stata scritta nel 1987, poi una seconda revisione del 92 e questa ultima, che è quella da cui è tratta la traduzione, è del 1995, quindi è un libro che, come si vede, ha 28 anni, ma che contiene, ma che mantiene tutta fresca la sua integrità e tutta fresca la sua attualità, direi.
Sì, no, lo chiedevo perché l'ultima versione del 95 ci dice che sono 5 anni prima che si sia verificato quello che molti avevano previsto, ma poi è successo, che con l'avvento del 2000, intorno al 2000, il numero degli abitanti inurbati del pianeta per la prima volta nella storia del pianeta è diventato superiore al numero di quelli che vivevano nelle campagne.
Sì, esattamente, esattamente. Quindi la maggior parte delle persone, possiamo ormai dirlo con tranquillità, che vivono nella Terra vivono in città. Ecco, questo non vuol dire nulla, secondo me, nel senso che poi, se prendiamo per esempio la realtà italiana non è a queste proporzioni, nel senso che nonostante ci siano alcune grandi città, grandi, relativamente grandi, insomma, se pensiamo che la città più popolata dell'Italia è Roma, che ha 2,5 milioni di abitanti, e Milano, che ne ha uno e qualcosa, le altre sono tutte piccole città, e la maggior parte dei comuni, per esempio, italiani, sono comuni sotto i 5,000 abitanti, quindi il terreno è molto più variegato, più complesso.
Certamente sì, io sto pensando soprattutto alle megalopoli del sud globale, a quelle grandi, cioè a città come Nairobi, che negli anni 60, se avevano 300,000 abitanti, ne avevano tanti, e adesso stiamo parlando di milioni e milioni e milioni, la maggior parte dei quali vive letteralmente sulla merda e della merda o dell'immondizia, come si può dire, quindi di fronte ad una vera catastrofe, perché il contadino povero inurbato non diventa un operaio, non dico che fosse Bengodi, ma come accadeva nella mia città tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Il contadino inurbato diventa un baraccato che vive ai margini assoluti della megalopoli.
Ah beh, certo, adesso io ho fatto una precisazione solo relativa all'Italia, ecco, comunque certamente, ecco, possiamo partire da qui se vogliamo, cioè nel dire che queste città, così come si sono configurate, così come sono state configurate, ecco, che non è che si configurano così perché c'è una tendenza che è incontrollabile, sono state scelte ovviamente di politiche economiche, di politiche urbanistiche, di politiche sociali di un certo tipo, oltre che di tipo geografico o altro. Ecco, questo tipo di città che noi chiamiamo correttamente megalopoli sono città assolutamente da ridisegnare radicalmente, nel senso che io credo che anche le teorie, di cui adesso magari parleremo, le ipotesi di Butchkin, non sono adattabili a questo tipo di città così configurate. Ecco, si tratta però di capire che cosa vuol dire Butchkin in questo testo, ecco, no? E se vogliamo direi due parole proprio di introduzione, se va bene anche a te, ecco.
Sì, sì, certamente sì, sì, figurati.
Ecco. Allora, tu hai ben detto, no, che proprio citando Butchkin, che lo dice chiaramente, quest'epoca c'è stata una urbanizzazione che ha, dice lui, esattamente con queste parole, sfigurato il mondo, ecco. E questo è quello che abbiamo appena messo in presenza. Che cosa si propone di fare Butchkin con questo libro e perché è interessante per noi? Perché Butchkin si propone di, come ancora dice lui, redimere la città. Cosa vuol dire redimere la città? Vuol dire recuperare sostanzialmente il concetto originario di città, che lui poi associa a municipalità, a paese, eccetera, non fa distinzioni di sorta da questo punto di vista. E cosa vuol dire rivalutarla? Vuol dire rivalutarla proprio come una manifestazione esemplare di vita comunitaria, no? Che ha avuto nel corso della storia alcuni esempi molto interessanti che hanno potuto farci intravedere diciamo, espressioni autentiche di libertà, di democrazia. Ecco, anche qui sul concetto di democrazia dobbiamo subito capirci, perché Butchkin parla di democrazia anche qui nel senso originario della parola, e cioè di democrazia diretta. Ecco. Indagando la storia delle città, che cosa si propone il nostro autore? Si propone di rintracciare diciamo quei tratti essenziali di una pratica appunto municipalista etica ed ecologica, che ci dovrebbe permettere di riconfigurare un vivere insieme, un vivere in società, in senso appunto libertario ed ecologico. Da questa ricostruzione che lui fa in questo testo, che è un testo corposo ma che si legge molto agevolmente, è un testo di quasi 400 pagine ma che si legge, ripeto, molto agevolmente, da questa ricostruzione della storia della città emerge come questa, la città, sia sempre stata uno spazio per eccellenza della convivenza, del confronto e della democrazia diretta, replicando il modo di funzionare tipico di quelli che per Butchkin sono gli ecosistemi, prima di diventare quell'orribile megalopoli di oggi. Insomma, questa città è stata a lungo qualche cosa di diverso, qualche cosa che si è basato sul mutualismo invece che sulla competizione, per esempio, no? Tutto questo è stato pervertito dall'avvento dello Stato burocratico, quindi vuol dire dal 600 in poi per quanto ci riguarda in Occidente, e dal capitalismo consumista, che hanno via via in qualche modo, in maniera anche pesante come possiamo constatare, vanificato queste dimensioni libere della convivenza sociale. A favore, lui si spinge quindi a favore di un concetto autentico di cittadinanza, respingendo la trasformazione che è avvenuta dei cittadini, corpo vero, vivo, faccia a faccia, tangibile di questa democrazia diretta, da questa trasformazione di questi cittadini in elettori e in clienti.
Forse via vale però la pena fare una parentesi, sì, perché lui sta parlando di alcuni degli Stati Uniti, sta
sì, dopo ci arrivavo.
Ah sì, no, era perché sennò la gente, come dire, quando mai ti potrebbe rispondere qualcuno?
Certo, ci arriviamo. Allora, lui fa questa storia, questa ricca storia del municipalismo libertario, dice lui, va riabilitata, era la premessa questa, è rivitalizzata, per riportare la politica alle sue origini. Quindi non arte di governo, come noi la intendiamo, la politica la intendiamo come arte di governo in mano a professionisti e burocrati, ma pratica quotidiana di autodeterminazione dei cittadini. Quali sono appunto, adesso ci arriviamo, queste città, questi esempi da cui lui trae spunto, senza idealizzare nessuno di questi, sia chiaro, cioè Butchkin non è, adesso degli esempi che dirò molto brevemente, lui lo dice anche molto chiaramente nel testo, io non voglio idealizzare nessuno, ho ben presenti i limiti che ognuna di queste esperienze concrete ha presentato nel corso della storia, che adesso le quali noi non ci soffermiamo, ecco, chi poi lo leggerà nel libro lo vedrà in maniera chiara, insomma, no? Quindi attenzione, Butchkin non vuole idealizzare un'epoca storica, né tantomeno un esempio di quelli che lui fa, vuole però che questi esempi che lui fa, di cui adesso parleremo molto brevemente, tirar fuori da questi esempi cosa c'è ancora di e significativamente da recuperare e di attuale dal suo punto di vista, no? Quali sono questi esempi? Allora, innanzitutto le città greche, la polis, anche qui la storiografia si è impantanata nella definizione della città, delle polis, definendo le città-stato. Le polis non erano degli stati, erano delle città nel senso originale della parola, cioè dei luoghi nei quali le persone si riunivano, superando quegli agglomerati che invece erano determinati e condizionati da da condizioni biologiche, da cosiddette politiche del sangue, no? Delle aggregazioni del sangue, si riuniscono perché siamo dello stesso sangue, tutti i discorsi che poi sentiamo ancora fare anche oggi, eccetera, eccetera, andando invece a mettere il dito dentro il significato originario di polis, che vuol dire cittadinanza, che vuol dire partecipazione, che vuol dire condivisione, ecco, anche se sappiamo che nelle polis greche c'erano gli esclusi, le donne, gran parte gli schiavi, eccetera, eccetera, eccetera. Però noi recuperiamo, dice, questo concetto. Così poi, altro esempio storico, le prime città che si sono formate in New England durante all'inizio della rivoluzione americana, dove c'era una pratica diffusa di partecipazione, di gestione, di democrazia diretta. Così prima i comuni, mutuando dagli studi di Kropotkin, eccetera, i comuni dell'Italia e dell'Europa, ma soprattutto dell'Italia direi medievale, che avevano rappresentato anche essi una situazione di partecipazione attiva della cittadinanza nella determinazione delle scelte, quindi una politica attiva. Le sezioni della rivoluzione francese, le comuni della, ovviamente poi della rivoluzione spagnola, eccetera, eccetera, tutte queste hanno espresso, secondo Buchin, ripeto, pur non assumendo nessuna di queste esperienze come paradigma teorico di riferimento per fondare la sua idea di municipalismo libertario, hanno rappresentato alcuni aspetti specifici e comuni a ciascuna di essi che possono essere, dal suo punto di vista, essere oggi ripresi e valorizzati. E quali sono? Ecco, entriamo adesso forse nel discorso più... quindi questo concetto di città come unione etica dei cittadini, diciamo, no? Che è una città sostanzialmente centrata, ripeto, sulla condivisione e sulla partecipazione.
Sarebbe ovviamente, come dire, complicato entrare nel merito di questi esempi, sì, che tu hai fatto. E quello che si deve cogliere è il senso complessivo. Certo, viene difficile pensare alle città greche non tanto dal punto di vista se fossero meno degli stati, non lo erano, ma certamente che erano città escludenti. Escludenti nei confronti delle donne, degli stranieri.
Ma anche dopo, ma anche nei comuni medievali, anche l'ho detto in premessa, è chiaro, non dobbiamo prendere nessuno di questi esempi, dobbiamo cercare di fare quello che ci propone lui, dobbiamo, questo è quello che propone in questo
libro. Beh sì, questo era chiaro.
È chiaro, no? E dice, dobbiamo recuperare alcuni elementi. Quali sono questi elementi? No? Allora, primo di attualità e secondo lui importante. Allora, questa idea greca di polis che non è lo Stato, l'ho già detta. Recuperare il concetto autentico di politica, ecco, che politica dal suo punto di vista, dal punto di vista di Buchin, non è assolutamente gestione del potere in modo centralizzato, ma è esattamente il contrario, diffusione del potere, e qui potere si intende non tanto come potere di far fare, che è dominio, quanto potere effettivo di fare. Quindi, perché non esisterebbe nessuna società, neanche libertaria, che non debba valorizzare il potere degli individui e della comunità stessa poi di fare, di mettere in pratica le cose.
Beh, il poter fare è la concretezza della libertà.
Esatto, è esattamente la concretezza della libertà. Ecco, in questo senso, no? Recuperare il concetto di politica per Buchin vuol dire questo, vuol dire recuperare e distruggere la centralità del potere e quindi gli apparati che sono preposti, che nel corso della storia, a determinare e a organizzare questo, il dominio, a favore della restituzione del potere ai singoli soggetti che vivono in una giara.
Ma dal mio punto di vista, scusami se intervengo, ma certo. C'è un elemento di interesse forte, che per me è sempre stato forte rispetto ad altri approcci buchiniani rispetto ai quali sono un po' critica, un po' tanto, ed è il fatto che il riprendersi la politica significa anche in qualche modo riconoscere il fatto che debba esistere un luogo della mediazione del conflitto e che questo luogo della mediazione del conflitto possa essere un luogo non autoritario, perché spesso nell'approccio di alcuni anarchici c'è l'idea che solo la società si auto-organizza e qualsiasi dinamica di tipo politico finisce con l'essere una dinamica di tipo impositivo, che la dimensione della politica è comunque una dimensione separata dalla società. E io invece non mi chiedo se non sia proprio necessaria questa funzione, proprio perché il luogo della mediazione del conflitto è necessario se non si immagina una società pacificata. Ecco, scusami.
No, è stato benissimo, anche perché credo di capire che anche il Butchkin, quando muove una critica ad alcune posizioni dell'anarchismo, lo fa in questa direzione rispetto a questo tema, nel senso che questa idea del potere così detto in modo astratto, che è dappertutto, un po', se vogliamo, questa idea di Foucault, no? Che il potere è dappertutto, eccetera. Certo, è dappertutto, però noi non possiamo esimerci da una rivalutazione del significato positivo che ha il potere, intendendolo proprio come espressione concreta della libertà, perché se io sono dichiarato libero teoricamente ma non ho il potere poi di fatto di implementare la mia vita secondo i miei le mie scelte, di cosa me ne faccio della mia libertà astratta? Ecco. E poi della necessità per chiunque viva in una qualsiasi società di avere una continua mediazione, è inevitabile credo, del conflitto, perché altrimenti non si va avanti, si resta paralizzati o si dà spazio al fondamentalismo da una parte o dall'altra quando c'è un conflitto, oppure alla paralisi totale. Difatti lui, anche su tutta, e qui sarebbe interessante aprire un capitolo, ma lo facciamo un'altra volta, su tutto il discorso della formulazione delle decisioni. No, noi sappiamo che oggi c'è una grande attenzione nelle organizzazioni per la pratica della decisione attraverso il consenso e non attraverso la maggioranza o la minoranza. Ecco, per esempio Butchkin sostiene che questo tipo di pratica è possibile in piccole comunità, in piccole agglomerati, ma diventa molto problematica quando parliamo di grandi dimensioni, dove è necessario trovare altre forme che garantiscano comunque la libertà e l'autonomia dei soggetti.
Ma io non so quanto sia possibile, voglio dire, il consenso su vasta scala, anche perché poi immagino che un'inversione dei rapporti tra centro e periferia decisamente potente, per cui il massimo, come dire, della decisionalità si accentra lì dove si è e poi man mano ci si allarga, no? E si indebolisce attraverso dinamiche di tipo federalista, ma anche perché io non sono così sicura che la ricerca del consenso non rischi in alcuni casi di trasformarsi in volontà di un animismo costi quel che costi, che finisce con lo schiacciare le differenze e con il rendere un po' tutti insoddisfatti anche quando si arriva a destinazione. Ecco.
Su questo non c'è dubbio, io sono perfettamente d'accordo con te. Questo è uno il pericolo più grande, ma c'è anche una constatazione che possiamo fare, che si possono commettere dei crimini anche all'unanimità.
Soprattutto, cioè, io sono terrorizzata all'idea che certi pezzi di società si auto-organizzano per gestire qualche cosa in questo momento.
Appunto.
Riuscirebbero a far peggio di questi fascisti, e che è tutto dire.
Esatto. Quindi questi temi qui sono temi caldi, ecco, che secondo me, come sempre, bisogna affrontare con uno spirito, non so se mi viene a dire laico, vorrei dire, no? Quindi non ideologizzato, sapendo benissimo che abbiamo dei quadri di riferimento generali che sono forti e devono essere chiari, ma che poi occorre di volta in volta sempre fare attenzione quando si è nelle pratiche che di non sposare, diciamo, no? E assolutizzare questo tipo di approcci e di idee, ma di saperli utilizzare e valorizzare intanto e per quanto sono utili e soprattutto non contravvengono a questi principi più generali. Tu hai fatto benissimo l'esempio dell'unanimismo come alienazione totale, eliminazione totale delle differenze, no?
Mentre anche perché in alcuni ambiti diventa una sorta di diktat per la quale la stessa esternazione del dissenso viene assunta come elemento di rottura della pace generale. Quindi, come dire, la tua parola viene, come dire, cancellata e alienata nel momento in cui è un po' più vivace, è un po' contro tutto e contro tutti gli altri. Sei tu che non sai comprendere, ecco.
Esatto.
E allora c'è una sorta di maoismo strisciante in queste concezioni dalle quali bisogna guardarsi bene, anche perché anche in alcune situazioni considerate iperrivoluzionarie queste cose alla fine anche in tempi recenti hanno preso per qualche traccia la troviamo in Chiapas, qualche robusta traccia la troviamo nel Rojava, per fare un esempio.
Direi che è quasi inevitabile che succedano queste cose, purtroppo, no? E che per cui, ecco perché bisogna avere sempre, secondo me, questa attenzione vigile, continua e costante, anche quando soprattutto ci si mette a confronto con le pratiche, di non assolutizzare mai una soluzione rispetto a un'altra, ecco, perché è molto molto pericoloso. Pensiamo alle capacità di imbonimento, alle capacità istrioniche di persuasione, all'uso di strumenti, quanto è facile oggi in una società votata prevalentemente alla caccia del consenso piuttosto che a garantire il dissenso, quanto è facile creare situazioni totalitarie da questo punto di vista. Ecco, sappiamo bene e vediamo tutti i giorni cosa sta succedendo. Bene, torniamo a questi elementi di attualità. Abbiamo detto recuperare il concetto autentico di politica, questa idea greca della polis che non è lo Stato, nel senso che abbiamo detto, la democrazia come democrazia diretta e quindi come l'unica, la prima e più importante espressione politica della sua visione libertaria, no? Il potere come potere di fare e non quindi decentrato, che si muove dal basso verso l'alto, e soprattutto poi Butchkin insiste su un concetto importante, questo secondo me, che è quello della paideia greca, cioè la pratica costante e sociale della partecipazione, intesa come un costume, non come un esercizio formale. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che gli uomini e le donne di tutte le età che vivono in queste società come le nostre sono inevitabilmente molto condizionati da una infinità di elementi propri della loro storia personale, ma soprattutto della storia sociale nella quale vivono. Per cui pensare di organizzare una società in modo diverso da questo significa inevitabilmente avviare un processo continuo e costante di emancipazione e di educazione, no? Che non è però quell'educazione che noi possiamo pensare ridotta ad un insegnamento privatistico, ma che è e che si sostanzia, come era appunto la paideia greca, di un contesto sociale. Ecco, qui va recuperato appunto per esempio il concetto di etica così come era in una delle sue definizioni originarie, e cioè etica come costume, come abitudine. Noi dobbiamo pensare quanto importanti sono gli esempi, la formazione che è autoformazione che noi facciamo vivendo in una società per definirci come individui sociali e non come individui a sé stanti, come atomi, come quell'individualismo di cui è impregnata questa società, ma pensarci sempre come individui comunitari, mi viene da dire, ecco, individui dove l'individuo non viene annullato ma che trova realizzazione nella sua relazione con gli altri. Questo concetto qui è molto importante e Butchkin lo definisce all'interno di questo testo e dice è una delle cose che dobbiamo recuperare. Ecco. E poi c'è tutta la parte, ovviamente, che è l'ultima parte del libro, dove lui sviluppa la sua proposta, che questa forse è quella più nota, diciamo, del municipalismo libertario, no? E del confederalismo, cioè di questa rete di consigli amministrativi, di cui i membri sono eletti direttamente dalle assemblee democratiche popolari, i membri sono delegati ma sotto mandato specifico, revocabili, responsabili di fronte alle assemblee che li hanno eletti, per coordinare e amministrare politiche formulate direttamente e solo dalle specifiche assemblee, perché il processo decisionale è un diritto esclusivo delle assemblee fondate sulla democrazia partecipativa. Questi sono poi a livelli più alti, federalismo, confederalismo, municipalismo, anche dal punto di vista economico, laddove cioè il controllo pubblico municipale delle attività economiche e sociali, una terza via, diciamo, tra privatizzazione e statalizzazione. In questo senso direi la proposta di Butchkin è una proposta interessante, che può essere ovviamente discussa, valutata, sperimentata, provata, sempre con quell'attenzione di cui dicevamo prima, di non assolutizzare mai nulla. Ecco, questo
sì, no, perché ne parlavamo in apertura. Ecco, come dicevamo, è piuttosto improbabile immaginabile là in un ambito come il nostro, quindi in qualche modo queste cose vanno ricalibrate, se non le si vuole imporre, ben inteso.
Ovviamente, come diceva Malatesta, l'anarchia non si fa per forza, dobbiamo per forza di cosa. Però io credo che, ecco, il mio pensiero rispetto a queste cose è, credo che tutte le pratiche che noi possiamo mettere in atto e tutte le organizzazioni nelle quali ci possiamo trovare, che non siano organizzazioni specifiche ovviamente dell'anarchismo, dei gruppi eccetera, ma anche i gruppi hanno bisogno di riflettere sulle loro dinamiche, anzi è quanto anche penso io, ma diciamo, ecco, noi credo che il nostro compito sia quello di indirizzarle con la nostra proposta, con la nostra azione, verso pratiche che sempre di più, ecco, riequilibrino, ridistribuiscano, diciamo, il potere, nel senso che abbiamo detto all'inizio e che abbiamo ripetuto più volte, ai singoli soggetti, individui, e non a enti e a istituzioni esterne. Però abbiamo bisogno di sperimentare, come in tutte le altre cose, non abbiamo altro che ci resta, no? Se non sperimentare continuamente, individuare, far vedere, prefigurare, far vedere che è possibile un altro modo di organizzare la società e soprattutto diffidare e denunciare gli usi distorti che di alcuni concetti invece la cultura mainstream e la politica ufficiale fanno e hanno fatto di queste parole d'ordine.
Ti ringrazio moltissimo.
Grazie, buona giornata e un caro saluto ai nostri radioascoltatori.
Grazie a te Francesco, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Sono le 13 spaccate, questa puntata di Anarres, il vostro viaggio del venerdì sul pianeta delle utopie concrete si sta arrivando alla sua conclusione. Vi ricordiamo alcuni appuntamenti che attraverseremo, in particolare martedì 24 ottobre ci sarà l'inaugurazione di Adistro, libri, giornali, documenti e tanto altro, e Seri Riot, serigrafia autoprodotta Benefit Lotte, in corso Palermo 46 dalle 17.30 alle 20. E poi da ogni settimana, ogni martedì, troverete Seri Riot e Adistro a disposizione di quanti vogliono vedere, sfogliare, leggiucchiare, acquistare, insomma, libri, giornali, documenti e magari anche quanto produce la serigrafia autoprodotta Seri Riot. Venerdì 27 ottobre alle 21, Radio Blackout, via Cecchi 21A, Torino, Città delle Armi, la nascita del nuovo polo bellico, la mostra mercato di caccia e droni da guerra, lo sbarco della NATO sotto la Mole, analisi e prospettive di lotta verso le giornate di informazione e lotta del 4, del 18 e del 28 di novembre. E diamo subito fuoco alle polveri, nel senso tecnico del termine. Sabato 4 novembre, nessuna festa per un massacro, manifestazione antimilitarista, ore 15.30, via Roma 100, di fronte alla Galleria San Federico, sede del distretto aerospaziale del Piemonte, tra i promotori dell'Aerospace and Defense Meetings, mostra mercato dell'industria aerospaziale di guerra e del nuovo polo bellico a Torino. Contestiamo la città delle armi, contestiamo la cerimonia militarista del 4 novembre. Sabato 18 novembre, disertiamo la guerra, ore 14.30, corso Giulio Cesare, angolo via Artee Andreis, grande corteo antimilitarista. No all'Aerospace and Defense Meetings, no all'industria bellica, no alla città dell'aerospazio, no alla NATO a Torino, no alla guerra e all'economia di guerra. Siamo e saremo comunque, ovunque, a fianco delle popolazioni vittime delle guerre, contro tutti gli imperialismi, né con la Russia, né con la NATO. Sosteniamo chi si oppone alla guerra, in Russia e in Ucraina. Apriamo le frontiere ad obiettori disertori, no all'invio di armi, contro la guerra a profughi e migranti in mare e in montagna. Distruggiamo le frontiere, no alle missioni militari all'estero, no alle spese militari e alla militarizzazione delle nostre città. Contestiamo la propaganda militarista, la retorica patriottica, la guerra è chi la arma, contro tutti gli eserciti per un mondo senza frontiere. Promuove l'Assemblea Antimilitarista Nazionale. Martedì 28 novembre alle 21, presidio all'Oval in via Matte Trucco 70, giorno di apertura della mostra mercato dell'industria aerospaziale di guerra, no ai mercanti di armi, no al polo bellico. Ecco, questa puntata di Anares si chiude qua. Noi ci risentiamo la prossima settimana, come di consueto, dalle 11 alle 13, qui nel pianeta delle utopie concrete. Io vi saluto, ringrazio quelli che ci hanno inviato messaggi e momenti di sostegno e alla prossima. Non mollate le libere frequenze, tra non molto si riprende. We'll be right back.
Oh, so dead.